Benvenuti all'episodio 17 della stagione 11 di Astronauticast, il podcast dell'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio ISAA. Oggi è il 1 febbraio 2018 e da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Pollo, dandovi il benvenuto a questo nuovo appuntamento per intrattenervi raccontandovi le ultime novità sullo spazio. Se avete domande o commenti, vi ricordo che potete menzionare il nostro nome utente Astronauticast su Twitter. E in questo equipaggio non sono da solo per questa nuova puntata, sono con me anche la nostra guida turistica spaziale Veronica Remondini. Ciao Veronica.
Ciao da Veronica da Verona, bentornati anche a questa nuova puntata di Astronauticast.
Con noi c'è anche Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti, ben ritrovati anche a questa nuova puntata, speriamo che vi divertiate in nostra compagnia e vi facciate qualche così aggiornamento spaziale.
Ed è tornato ai comandi di questa puntata, di questo podcast, nel ruolo di Podcon, di Podcast Controller, il nostro Marco Zambianchi.
Ben ritrovati a tutti, amici ascoltatori, amiche ascoltatrici e a compagni di merende di questo podcast. Sono un po' arrugginito, ma sono davvero contento stasera di essere qui con voi con le ultime novità astronautiche.
E a proposito di novità astronautiche, vediamo subito di lanciare questa nuova puntata con un breve sommario. In questa puntata avremo la terza e ultima parte dell'intervista a Stefano Di Lucente, Mission Analyst del satellite Sentinel 2 dell'ESA, quindi chiamate i vostri amici nerd perché anche questa terza parte sarà molto interessante e ricca di dettagli. Avremo anche alcune notizie, parleremo di un appassionato di osservazione radiosatellitare che ha riscoperto un satellite della NASA attivo che si pensava perduto e parleremo anche dei problemi del braccio robotico della Stazione Spaziale Internazionale, il Canadarm 2. Ma cominciamo subito ad ascoltare l'ultima parte dell'intervista a Stefano Di Lucente.
Certo che, insomma, mi sembrava dalla descrizione uno dei classici scenari che un simulator officer particolarmente sadico avrebbe potuto inventare durante la campagna di preparazione al lancio per mettervi in difficoltà, per vedere la reazione del team a un imprevisto. E quale meglio di una manovra da fare appena dopo il lancio con un altro satellite che gli viene incontro in direzione opposta e contraria. Quindi,
Sì, esattamente.
Il momento pathos c'è stato sicuramente, insomma.
Poi devi pensare, questo pathos l'abbiamo vissuto tra le 2 e le 4 di notte, quindi
ovviamente.
Sbattuti.
Perché no?
però è stato coinvolgente, E tu hai menzionato il sim officer, non so se gli ascoltatori conoscono la figura del sim officer.
Non necessariamente, so che è un SAD, viene diciamo selezionato con un diciamo gradient di sadismo piuttosto elevato, è uno dei requirement per occupare quella posizione, no?
Sì, il sim officer praticamente, per chi è pratico di giochi di ruolo, riveste il ruolo di master in quelli che erano i giochi di ruolo di una volta. Praticamente durante la campagna di simulazione, appunto, deve allenare il team a fronteggiare situazioni di emergenza e quindi lui immette nel programma di simulazione, un programma software che simula in tutto e per tutto la LIOP, che sarà quella vera, quindi coinvolgiamo, simuliamo l'acquisizione del segnale dalle stazioni, le procedure inviate, il simulatore runna tutto a livello di software e lui deve inserire delle failure, delle emergenze, quindi può inserire si è rotta questa antenna o si è rotto il modulo A, quindi poi sta al team reagire dicendo allora passiamo sull'antenna di backup su quella stazione oppure switchiamo sul modulo Bravo, sul modulo di backup all'interno del satellite, o manovre come giustamente dici tu, ma non soltanto a livello di failure del satellite, Ci sono simulatori, officers, dei responsabili di simulazione che coloriscono anche con altri eventi extra satellitari le simulazioni. Adesso voi non potete vederlo, comunque sto mostrando a Marco un
Possiamo fare una
certificato.
foto e poi pubblicarla nelle note
Se
dell'episodio?
vuoi, se vuoi, sì. Praticamente durante l'ultima simulation campaign, era per Sentinella 5P, mi era stato detto di simulare un malore. Questo perché di tanto in tanto si simulano anche quello che potrebbe succedere in realtà, tipo l'ingegnere del power non arriva in tempo allo shift perché è stato bloccato, la macchina ha avuto un contrattempo, oppure il capo missione ha un malore, se ne va via. In quel caso subentra il backup, la persona in backup. Quindi mi dissero: guarda, tu in questa mezz'ora devi sentirti male. E di solito informano: guardate, l'ingegnere Tizio si sente male. In modo molto asettico, così si sa, ah, va bene, questa è una simulazione. A me invece dissero: guarda, tu sentiti male, fallo in modo realistico, interpreta. E lì, siccome nelle varie pause avevo mangiato uno yogurt, quindi ero sul voice loop. Il voice loop è quel circuito, l'interfono praticamente, con cui si parla tra. Ero lì, stavo parlando con il SOM, con l'operation manager. Gli stavo dando il report delle attività che avevo appena fatto, e poi ho cambiato la voce dicendo: I'm not feeling good, must be the yogurt. Ho rantolato, veramente, ho rantolato, mi sono alzato e sono corso via come in preda a una forte dissenteria. Ne era informato solo Cema, non so se sai, Cema era il direttore di volo, che mi aveva detto, perché si era concordato con Sim Office, che mi aveva detto: sì, non ti preoccupare, informerò io il SOM. Lui non aveva informato nessuno per rendere più realistica la cosa, e c'erano state un paio di persone che mi guardavano, mi hanno guardato veramente con preoccupazione quando sono andato via, e sono state lasciate nel dubbio se fosse vera o no la cosa. C'era la nostra SOM del team B, Isabel, in gamba, molto in gamba, che era veramente preoccupata e voleva telefonare alla security o chiamare un'ambulanza, veramente. Quindi dopo hanno dovuto dirle: no, guarda, è una simulazione. E alla fine della simulation campaign mi è stato anche dato un Oscar per la miglior recitazione. Questo è un episodio al limite del goliardico, però per ribadire il clima che viene a instaurarsi come quello di una grande famiglia, perché quando passi molte ore della giornata a stretto contatto con altre persone, poi gioco forza nasce anche una certa intimità, una certa complicità.
Che in qualche modo mi porta a un'altra delle domande, cioè avevi già in realtà fatto cenno a questa questione. Com'è l'ambiente a livello del team? Insomma, in ESOC, bene o male, tutte le missioni hanno un flight control team abbastanza internazionale. Nel caso di Sentinel, mi pare che questa caratteristica sia particolarmente accentuata. C'è veramente, forse c'è una tendenza di paesi romanzi, se si può dire
Latini,
così.
diciamo, sì.
Però, e com'è l'amalgama, com'è l'ambiente, quali sono le tue impressioni sulla collaborazione internazionale in una missione di questo tipo?
Che alla fine veramente ogni cultura tende ad assimilare il meglio che hanno da offrire le altre culture. Forse, se vuoi, per non alimentare gli stereotipi che tutti quanti conosciamo avere, ognuno per la propria cultura. Quindi l'amalgama alla fine risulta un buon mix, perché gli italiani sono spronati ad essere più puntuali, più precisi, proprio perché sanno che quel lato del loro essere è quello tenuto più sott'occhio da altri colleghi. Quindi magari vedi un team di persone che vengono a confrontarsi con altre persone di estrazione, di formazione culturale diversa, e poi alla fine ci si trova si viene a creare un'alchimia che non puoi pianificare a tavolino, o ce l'hai o non ce l'hai, come in una squadra di calcio, dove ognuno, pur i miei continui paralleli calcistici,
La tua felpa
tradiscono.
tradisce, voi non lo potete vedere, ma la felpa di Stefano parla da sé, una felpa di una certa squadra di Milano, non diciamo quale. C'è del Montorosso insieme.
Così ci siamo
Così,
tagliati via. Ecco,
metà dell'audience va,
me vado
spegne
via.
qui.
Come quel pirla, guarda, così ho detto pirla.
Si può dire, si
Si
può
può
dire, si
dire,
può
va
dire.
bene. Però alla fine no, veramente lì realizzi, ti rendi conto come in un periodo dove la tecnologia ha raggiunto livelli estremi, dove si lavora in un ambiente di frontiera a livello tecnico-scientifico, vedi comunque come il fattore umano rivesta sempre un'importanza fondamentale. L'alchimia, l'amalgama che viene a instaurarsi all'interno di una squadra è fondamentale. Davvero, appunto, tornando al parallelo calcistico, se hai una squadra di grandi campioni, ma che mancano di quell'affiatamento tra di loro, ti potrebbe condurre a dei risultati inferiori a quelli che potessi avere con una squadra più equilibrata a livello di affiatamento interpersonale. E sì, nel caso delle sentinelle lo vedo, continuo a vederlo, c'è un riscontro a livello personale di appartenenza, nel senso buono, purtroppo
Uno spirito di
molte volte.
squadra,
Uno
se
spirito di
vogliamo.
squadra, si sente la consapevolezza di partecipare ad uno sforzo comune. Ci si scherza, ci si fa battute a volte sulle proprie.
Sui propri stereotipi nazionali, magari.
Certo,
Vabbè,
certo.
quello un po' ovunque, diciamo.
L'importante è farlo sempre con bonarietà, nei limiti del buon senso.
Tra l'altro, in Sentinella, penso sia by design questa composizione del flight control team, dove i controllori sono condivisi tra più missioni. Quindi questi ragazzi e ragazze, vanno a certificarsi, in sostanza a prendere la patente, se vogliamo fare un altro paragone, su ognuno dei satelliti, e poi sono in grado di operarli tutti quanti, quindi di gestire la fase di AOS, quindi avere l'arrivo dei dati, analizzare eventuali anomalie a bordo, fare lo scarico, sorvegliare una serie di attività automatizzate. Quindi c'è anche questo sforzo rispetto alle missioni tradizionali, dove il controllore magari per anni si dedicava a una e una sola missione. Invece oggi c'è un training continuo, perché se questo che accennavi all'inizio della nostra chiacchierata è il trend, cioè un lancio ogni anno circa, o anche più frequentemente, di una sentinella, queste persone nel flight control team continuano a essere in training costante. È
Sì,
un'altra sfida nella sfida, forse.
penso sia stato quasi un moto naturale, perché pensando alla serie di, appunto, quest'anno ne abbiamo avuti due. Io ho seguito lancio di Sentinella 2B in aprile e di Sentinella 5P a settembre. Quindi sono fatto due lanci quest'anno. Adesso l'anno prossimo ci sarà il 3, al quale non prenderò parte, ci parteciperà il mio collega, siede qua di fronte a me. Però sì, la squadra dei controller, degli SPECON, alla fine raggiunge la certificazione, cioè l'abilitazione a lavorare su quella missione, su tutte le missioni delle Sentinel. Se vuoi, c'è anche una commistione, uno scambio anche a livello di flight control team. Come detto, per noi analisti, però In genere siamo prime su una missione e andiamo a fare il backup su un'altra missione. Durante la LEOP, quando c'è necessità di coprire i shift, i turni con le due squadre, in genere vengono presi ingegneri di una missione che vanno a ricoprire lo stesso ruolo su un'altra missione. Quindi magari viene preso il Power and Thermal di Sentinella 1 per andare a fare il Team B durante l'IOP di Sentinella 2 o viceversa. C'è questo interscambio di persone e alla fine c'è veramente la sensazione di una famiglia allargata, di un team di persone che collabora intermissione, a livello di intermissione.
Va bene, non c'è rimasto molto da discutere. Guarda, le due domande classiche che facciamo entrambi. Consigli agli ascoltatori che vorressero tentare una carriera nelle operations di ESA e poi pensieri in libertà, che è il punto finale della nostra chiacchierata.
Beh, per gli ascoltatori che siano interessati a carriere nello spazio, nell'ESA, se si ha interesse, bisogna cercare di perseguire una formazione tecnico-scientifica a vari livelli, non necessariamente fino al grado massimo, ma ecco, non vi dedicate alla filosofia, perlomeno non fino a quando non si entrerà in contatto con altre forme di vita, esatto, intelligenti, e allora sì, magari possiamo metterci a disquisire del sesso degli angeli. Poi ecco, cercate di seguire online, ormai è disponibile una quantità di informazione enorme, cercate di seguire le offerte di lavoro. Una cosa che mi sento di raccomandare: curate il vostro inglese, perché ormai è già un dato di fatto già da anni e sarà sempre più accentuato, e se possibilmente anche una terza lingua straniera, perché l'inglese ormai bisogna darlo quasi per scontato. Quello che aiuterà, perché viste le collaborazioni a livello internazionale, oltre a una preparazione tecnico-scientifica di base a vari livelli, è la conoscenza delle lingue straniere. Ve lo dice uno che è veramente un caprone nella pratica delle lingue straniere. Io ho sempre ammirazione, ci sono dei colleghi qui che parlano fluentemente 4-5 lingue, quelli sono casi estremi, però ecco, la conoscenza di due lingue è il minimo per la sopravvivenza. Una terza è caldamente raccomandata.
Va bene, pensieri in libertà?
Pensieri in libertà li ho disseminati già nel corso dell'intervista, così evito momenti di imbarazzo a Marco e a me.
No, ma io posso sempre tagliare. Questa ora e mezza, resteranno 10 minuti scarsi.
Un'ora e mezza abbiamo fatto. Dovevamo fare... Per quel che riguarda i pensieri in libertà, forse ricade ancora sotto la domanda precedente, però... Considerazioni personali, inevitabilmente intraprendere una carriera nell'ambito spaziale potrebbe comportare il dover lasciare l'Italia. Non al 100% dei casi, ma molto probabilmente, perché la situazione del lavoro in Italia è quella che è. Non prevedo miglioramenti, perlomeno nel breve termine, quindi mettete in conto, tornando al discorso della conoscenza delle lingue straniere, anche l'eventualità di dover lasciare l'Italia. Non la vedete come una punizione, ma come un allargamento dei vostri orizzonti di conoscenze, che vanno anche oltre quelli che sono prettamente gli ambiti lavorativi. Quindi bisogna superare un po' il modello concettuale che abbiamo in Italia, che prevede il posto fisso sotto casa. Mi rivolgo qui più ai giovani, cercate di convivere con l'idea di un'Europa sempre più piccola, anche per quello che riguarda il dire vado a vivere in Portogallo piuttosto che in Belgio. Non ponetevi limiti, se pensate, ah no, ma questa cosa la vedo enorme. Sì, è enorme, ma è fattibile. Quindi, così come sono enormi, se pensate, le missioni spaziali, ma alla fine poi si fanno.
Bene, allora adesso non ci resta che un photo session che naturalmente non ha senso a livello audio. Grazie Stefano della tua disponibilità. Per me è stata una chiacchierata molto piacevole, ho imparato varie cose e come ti dicevo, ti verrò a riportare il feedback dei nostri ascoltatori, insulti compresi.
Ma con piacere, insulti compresi, quelli ci stanno tutti. Mi immagino anche dai non tifosi milanisti, quindi li
Ah,
metti in
io non avevo
conto.
fatto il nome della
Ah,
squadra, eh.
no, no, mi sono tradito. Ricordiamo che l'intervista è andata in onda, è stata raccolta il giorno dopo il derby di Coppa Italia.
Va bene, grazie Stefano e alla prossima.
Grazie a te Marco, un saluto a questo punto di buone feste e di buon anno agli ascoltatori del podcast.
Ringraziamo Stefano Di Lucente per questa intervista davvero che ha parlato di molti argomenti. Ringraziamo Marco per avercela proposta e ricordiamo, anzi annunciamo per i vostri amici nerd che avessero perso queste puntate, che Marco, se mi dai la conferma, pubblicheremo anche l'intervista come episodio a sé, in modo che possiate riascoltarla tutta quanta con le tre parti insieme.
Assolutamente sì, Paolo, sarà rilasciata come monografia e soprattutto gliel'abbiamo promesso. Dateci un feedback, penso sia stata una bella intervista da registrare, molto spontanea, come avete visto anche dalle risate che ho dovuto tagliare alla fine. Avevo promesso a Stefano un taglio, pam, carata la scure sulle risate. E poi perché in ESOC abbiamo la possibilità di sentire altri personaggi interessanti, se abbiamo un buon feedback, vale la pena allora investirci altro tempo.
E cominciamo con le notizie, con una vicenda che potrebbe quasi essere un X-File, nel senso che recentemente un appassionato di radioascolto satellitare canadese, Scott Tilley, ha ritrovato attiva una sonda scientifica della NASA che si pensava persa, con cui si erano persi i contatti diversi anni fa. Come ci è arrivato Scott Tilley a ritrovare questa sonda? Cercava tutt'altro. Il 14 di gennaio del 2018 è stato lanciato l'altrettanto misterioso payload classificato Zuma del Dipartimento della Difesa americano, comunque non si sa bene di quale agenzia di intelligence, con il quale si sono persi effettivamente i contatti. Come spesso fanno gli appassionati di radioascolto e di osservazioni satellitare, hanno utilizzato le loro attrezzature amatoriali per cercare di ascoltare questo satellite e capire se almeno poteva essere attivo. E Scott Tilley ha ritrovato, verso la fine di gennaio, quindi un paio di settimane dopo, ha ascoltato dei segnali che però, una volta rilevata la posizione di questo satellite, confrontata la posizione con quelli di satelliti noti, si è accorto Tilley che provenivano da un satellite scientifico della NASA che si chiamava IMAGE, che era stato lanciato nel 2000. Era una missione scientifica molto innovativa per l'epoca, perché era una missione per l'osservazione, per lo studio e la raccolta di immagini della magnetosfera terrestre, in particolare delle interazioni della magnetosfera con il vento solare e l'ambiente interplanetario. È stata la prima missione a raccogliere immagini della magnetosfera, in particolare di fenomeni spettacolari come le aurore polari. studiando in particolare le relazioni con gli eventi ad alta energia causati dal vento solare nell'interazione con il campo magnetico terrestre. La missione, prevista inizialmente per una durata di un paio di anni, aveva funzionato, il satellite aveva funzionato fino al 2005, quando si persero improvvisamente i contatti. Poche ore dopo l'ultima trasmissione, semplicemente, tutti i tentativi di rimettersi in contatto col satellite fallirono, il satellite non rispose. La commissione d'inchiesta ipotizzò che poteva esserci stato un problema, un cortocircuito che poteva avere disattivato, spento o comunque mandato fuori uso un controller o un altro sottosistema del sistema di alimentazione del trasponder, un elemento fondamentale del satellite per le comunicazioni. E ipotizzava la commissione d'inchiesta che, vista l'orbita fortemente ellittica di questo satellite, che ha un perigeo di a un migliaio di chilometri, un apogeo a 46.000 chilometri, potesse entrare in eclisse nel 2007. Eclisse significa che il satellite poteva entrare nel cono d'ombra terrestre. Tilley ha rilevato i segnali della sonda, che evidentemente è ancora attiva, anche se non è riuscito a decodificarli perché non dispone delle attrezzature, dell'hardware e del software necessario. Ma è un fatto clamoroso che il satellite sia ancora attivo, perché potrebbe confermare l'ipotesi che aveva fatto la commissione d'inchiesta di allora, cioè che il passaggio nel cono d'ombra terrestre avrebbe potuto attivare un reset di questo sottosistema, un riavvio che avrebbe potuto sbloccare, come già si ipotizzava nel rapporto dell'inchiesta di quegli anni, e quindi riportare, riattivare i trasmettitori, almeno alcuni sistemi essenziali della sonda. È una notizia particolarmente curiosa, interessante, e la NASA sta cercando di capire in che stato sia questo satellite. Operazione non facile, perché dopo una dozzina di anni, insomma, il software e l'hardware per poter comunicare con questa sonda potrebbe essere ancora disponibile, ma è difficile trovarlo, configurarlo e soprattutto aggiornare il software per ricevere i segnali di questa sonda. Quindi, se continueremo a seguire gli sviluppi di questa vicenda. E Marco, in questo caso il passaggio in eclisse di questo satellite, cioè il passaggio nel cono d'ombra, è stato provvidenziale probabilmente per riattivarla, ma in genere creano dei problemi da affrontare a livello di operazioni, questi passaggi nel cono d'ombra terrestre per le missioni scientifiche e i satelliti. Quali sono i problemi principali?
Ma guarda Paolo, il problema principale si chiama eclisse. Quando un satellite non è più raggiunto dalla luce solare e la sua alimentazione è basata su pannelli solari, quindi sulla raccolta di questa energia che arriva dalla nostra stella, normalmente i sistemi elettronici di bordo mettono le batterie quale fonte principale di energia. Le batterie naturalmente si caricano con la stessa luce solare, ma perdono di efficienza via via che aumenta l'età del satellite, un po' come le batterie dei nostri smartphone che con l'avanzare del numero di cicli di ricarica diventano via via meno efficienti ad accumulare energia. È possibile, quando c'è un flight control team che si prende cura dell'hardware, fare dei cicli di scarica completa, come dire, si fa il ricondizionamento delle batterie in modo da cercare di prolungarne la vita utile. Un esempio dove questa pratica del ricondizionamento viene fatta una volta l'anno è XMM, che vola dal 1999 e grazie a questa pratica mantiene delle batterie che di fatto sono quasi come quando sono state lanciate, quasi, comunque sono più che sufficienti a garantire varie ore di alimentazione elettrica a pieno carico. Immagino che una sonda, tra virgolette, abbandonata come è stata questa, non ha avuto la fortuna di essere sottoposta alle cure di un flight control team, e quindi sicuramente l'evento dell'eclisse è catastrofico, nel senso che viene a mancare l'energia elettrica e di solito i sistemi dei satelliti piano piano spengono tutti i carichi non essenziali, mantengono di fatto l'alimentazione al computer di guida e a qualche riscaldatore che tiene calda l'elettronica in punti strategici, ma anche quando l'energia non basta più nemmeno per questo servizio di base, il satellite si spegne e torna nelle condizioni nelle quali lasciò anni prima il lanciatore, cioè quando il sole torna a colpire i suoi pannelli solari si riaccende, si fa un vero e proprio reboot, caricando il software da zero, proprio come succese al distacco dal suo lanciatore. E gli esiti di questa cosa, quando succedono dopo anni, non sono sempre, diciamo, perfetti.
Staremo a vedere come si evolverà e se riuscirà la NASA a riprendere il controllo. È una beffa di quanto è successo a questo satellite, che nel 2005, poco tempo prima che si perdessero i contatti con Image, era stata approvata un'ulteriore estensione di missione di 5 anni e non è stato possibile acquisire i preziosi dati di questo satellite, ma forse la possibile riattivazione di Image potrebbe riservare ancora qualche sorpresa e dare restituire qualche tesoro scientifico ai ricercatori che erano riusciti a sfruttare questa sonda in modo così produttivo dal punto di vista scientifico.
Paolo, dimmi. Se posso aggiungere un ultimo fattore per chiudere questa vicenda, per far capire un po' ai nostri ascoltatori perché poi questa sonda potrebbe essere stata, tra virgolette, abbandonata. Ci sono dei costi legati alle operazioni e a volte, dolorosamente, quando anche un satellite è ancora funzionante ma mancano i fondi perché appunto si possa pagare un flight control team che comprende sia gli ingegneri che se ne prendono cura, ma anche gli addetti per mantenere il software e l'hardware nelle sale controllo, purtroppo la missione viene chiusa. E una delle difficoltà che ci potrebbe essere nel cercare di riprendere i contatti con questa sonda è proprio la mancanza dei server e del software usato a suo tempo dal team di controllo e che ormai non ha magari nemmeno più l'hardware su cui funzionare, a dispetto di un satellite ancora in grado di operare.
Per l'articolo di questa notizia ringraziamo Massimo Orgiazzi e c'è anche un donatore che possiamo ringraziare, vero Marco?
Assolutamente sì, diciamo grazie a Carlo Bottelli e direi anche a Giacomo Bianchi, perché ne abbiamo fortunatamente diversi questa settimana.
E un guasto meno catastrofico c'è stato anche al braccio robotico della Stazione Spaziale Internazionale, il Canadarm2. E che cosa è successo, Ricky?
Sì Paolo, tu hai parlato così di un appassionato astronomo canadese e qua rimaniamo in una puntata tutto Canada, perché parliamo proprio del braccio robotico della stazione Canadarm2, che già, come vi suggerisce il nome, è stato un componente hardware ed è un componente hardware che è stato sviluppato dal Canada, e grazie proprio a questo componente diciamo che l'Agenzia Spaziale Canadese ha tutti i privilegi che ha una qualsiasi altra agenzia che partecipa attivamente alla stazione spaziale. È un elemento chiave per la stazione spaziale internazionale Canadarm2, senza di quello non si sarebbe potuta di fatto assemblare, e anche oggi, con diciamo la ISS completata, ha il suo scopo, è molteplice, sia per afferrare i veicoli cargo che non possono agganciarsi autonomamente alla stazione, ma anche ha un importante ruolo di servizio e manutenzione, vuoi per spostare gli astronauti durante le EVA, ma anche per, grazie agli upgrade che sono stati effettuati negli anni, a fare anche delle piccole riparazioni, delle piccole operazioni logistiche autonomamente senza l'intervento di astronauti al suo esterno. E pensate che è arrivato sulla stazione spaziale nel 2001. E già si sapeva che questo componente avrebbe dovuto resistere per anni nello spazio e funzionare. Quindi diciamo che come minimo una certificazione per 10-15 anni era così di base, ed così è stato. Però gli anni passano, siamo nel 2018, e anche lui, sebbene sia stato progettato egregiamente, perché dei grossi problemi non ce ne sono mai stati, ha iniziato a dare qualche piccolo segno di cedimento, e quindi erano mesi che si pensava di effettuare delle attività extraveicolari per poter migliorare o correggere dei piccoli difetti che si sono riscontrati. In particolare stiamo parlando delle sue due estremità. Se avete presente, questo braccio robotico di fatto è formato da due bracci simmetrici con un giunto al centro, e all'estremità dei due bracci ci sono delle piccole appendici che servono per agganciarsi o alle postazioni fisse sulla stazione o all'oggetto che il braccio stesso può aggrappare. Di fatto può muoversi come un lombrico, se pensiamo a come si muove un lombrico, poi lasciare una delle sue estremità agganciata alla stazione e l'altra utilizzarla per lo scopo che deve effettuare in quel momento. Chiaramente queste due estremità, che hanno un nome, si chiamano Latching and Effector, LEE, sono uno degli elementi più sollecitato di tutto questo complesso sistema di manipolazione robotica. Hanno al loro interno il meccanismo che aggancia e si ancora saldamente alle varie postazioni, e tutta l'hardware, e sia dal punto di vista della trasmissione dei dati sia dal punto di vista meccanico, che gli serve per funzionare. Allora, in tutte queste migliaia di ore di funzionamento, con il braccio che si aggrappa e rilascia la presa, aggrappa e si lascia la presa, cosa si è visto? Che col passare degli anni, ogni volta che questi LEE vengono utilizzati, c'è stato via via un incremento costante della corrente assorbita durante il suo lavoro, questo è un indicatore palese che, per ben che sia progettata, la meccanica pian piano comincia ad avere qualche piccolo difetto, qualche piccolo attrito, qualche piccola deformazione, che di fatto rende un po' più faticoso per gli attuatori del braccio di funzionare. Via via negli anni si era provato a mitigare questa cosa con delle piccole operazioni da parte degli astronauti, che di fatto sono andati all'estremità del braccio e hanno lubrificato queste parti. Però finalmente si è deciso di passare alla sostituzione vera e propria di queste due estremità. Quindi abbiamo l'LEEA e l'LEEB alle due estremità. La prima sostituzione è stata effettuata durante la EVA 44 ad ottobre scorso. Cosa si è utilizzato per sostituirlo? Non si è utilizzato un vero e proprio spare, perché di questi latching and effector non ci sono solo i due presenti sul braccio robotico, ma ce n'è anche un terzo operativo nella stazione spaziale, ed è quello posizionato su quella piattaforma mobile che si muove trasversalmente lungo la stazione, che viene utilizzata anche dallo stesso braccio robotico per traslare più velocemente, anziché passare alla modalità lombrico, chiamiamola così. Questo terzo latching and effector è stato usato molto molto meno spesso rispetto ai due latching and effector che sono presenti sul braccio robotico. Quindi si è pensato di sostituire quelli un po' più stressati con questo, che era molto meno usato. Quindi questa sostituzione è stata effettuata durante la EVA 44, come vi ho detto, tutto è andato bene. E c'era stato solo un piccolo problema software, ma probabilmente legato alla calibrazione dei sensori di inerzia, che funzionando sulla piattaforma mobile, sulla Mobile Servicing System, erano tarati in una certa maniera. A portarli sul braccio robotico vero e proprio, chiaramente ha dovuto un attimo, si è resa necessaria una ricalibrazione, che però dal punto di vista software è stata brillantemente gestita. Aveva anche un piccolo problema alla telecamera, che dentro questo latching effector c'è una telecamera coassiale che proprio fa vedere agli astronauti, quando utilizzano la postazione per muovere il braccio robotico, che l'allineamento con le varie prese sia centrato. Questa telecamera aveva riscontrato un piccolo problema di messa a fuoco, ma anche questo è stato risolto con via software. Quindi archiviata la sostituzione con successo del latching factor A, sono state programmate le due EVA recenti, quella la EVA 47 e la EVA 48, che non è stata ancora fatta, per sostituire il latching factor B. La EVA 47 con Mark Van de Hey al comando e Scott Tingle è stata effettuata martedì 23 gennaio, come avrete visto anche dalla nostra agenda, e le operazioni di sostituzione si sono svolte senza problemi. In questo caso, cosa si è utilizzato per sostituire il latching and effector? Questa volta sì, un vero e proprio pezzo di ricambio, nuovo di zecca mai usato, che era stato portato sulla ISS con STS-129 nel 2009, e quindi era stato lasciato in una di quelle piattaforme che sono lungo l'esterno della stazione spaziale. Sono delle piattaforme logistiche in cui sono stivati proprio svariegati pezzi di ricambio che possono servire alla stazione nel caso di manutenzione. In questo caso c'era proprio quello che serviva agli astronauti. Il latching and effector è stato sostituito senza problemi, però non appena hanno iniziato a fare qualche test per vedere che tutto funzionasse, hanno riscontrato dei problemi. E questa primissima fase se ne sono resi conto proprio verso la fine della EVA 47, quindi di fatto gli astronauti sono comunque rientrati e da terra hanno continuato a provare a capire se il problema fosse hardware o software. In un primo momento si pensava fosse proprio solo software, però non c'era stata risposta. Si è pensato fosse allora qualcosa di hardware, però hanno fatto anche un rollback del software per vedere se cambiava qualcosa. Ma alla fine della prima sessione di troubleshooting, la situazione non era molto rosea, perché diciamo dei due circuiti ridondanti che servono per far funzionare quel componente del braccio robotico, il primario non funzionava, e quindi si era costretti ad usare solo il sistema secondario, e questa perdita di ridondanza è diciamo uno di quei motivi per cui bisogna cercare una soluzione molto velocemente, proprio perché si vuole sempre ridondanza per questi sistemi critici della stazione spaziale. C'era talmente tanta preoccupazione che in prima battuta la decisione era di, anziché nelle EVA successiva, la 49, la 48, che avrebbe diciamo terminato le operazioni di manutenzione del braccio robotico, in prima battuta si era pensato di addirittura rimettere il latching factor che c'era prima, perché questo di fatto non funzionava, e quindi di fatto si era pensato prettamente a un problema hardware. Un troubleshooting successivo, fortunatamente, anche l'Agenzia Spaziale Canadese ci ha tenuto a sottolineare che il team di terra, lavorando alacremente, ha però invece individuato una causa di tipo software. Quindi è notizia recente che la situazione si è normalizzata, il braccio robotico è tornato operativo al 100%, però nel frattempo era passato tanto tempo, e quindi la EVA 48, che in teoria era programmata per lunedì scorso, non è stata effettuata. E abbiamo fra un po' una EVA russa, quindi Van de Hey e stavolta Kanai non potranno in tempi brevi tornare fuori e concludere quello che era in programmato per la EVA 48, che è stata poi spostata per il 15 febbraio. Che cosa faranno in questa EVA 48? Finiranno di sistemare il braccio robotico nelle ultime task secondarie, poi prenderanno quello che era il latching and effector B, lo metteranno sulla mobile service car, quindi dove era andato a finire il latching and effector A vecchio, prenderanno il latching and Effector A, ce lo porteranno dentro, dentro la stazione spaziale, per poterlo imbarcare nella Dragon, per poterlo portare a terra. Quindi interessante anche per l'agenzia spaziale canadese riuscire a recuperare questo pezzo di hardware e fare un'ispezione da vicino per capire cosa il deterioramento di questo oggetto negli anni. Quindi si rimpiange sempre lo shuttle perché insomma abbiamo perso la capacità di portare a terra dell'hardware anche voluminoso per poter fare studi e esperimenti e diciamo anche diagnostica di quello che è stato il suo funzionamento nello spazio. Per fortuna il latching and effector è abbastanza piccolo per poter essere stivato nella Dragon, che provvidenzialmente è pronta per essere diciamo riempita e portata a terra.
E così un problema hardware è stato risolto con una patch software, un po' come i nostri smartphone, quindi aspettiamo l'aggiornamento.
L'Agenzia Spaziale Canadese ci ha tenuto particolarmente a pubblicizzare il loro lavoro, perché vabbè, a parte aver lavorato poveretti giorno e notte di sabato e di domenica, ma hanno fatto addirittura un live, perché dicono che per loro sia stato un evento per loro storico, perché di solito una patch di questo tipo viene studiata, viene provata, ci vogliono delle settimane, addirittura dei mesi a volte. Loro invece in 72 ore, se non sbaglio, sono riusciti,
sì, più o meno sì.
Sono riusciti a crearla, a convincere Houston, non chi di dovere, insomma, che era valida. L'hanno mandata al centro di controllo, il quale immediatamente è riuscito a mandarla sulla stazione spaziale, e nel giro di insomma 3 giorni neanche, insomma, sono riusciti a fare questo lavorone.
Se vogliamo ci sta, anche perché insomma il Canadarm2 è proprio il loro fiore all'occhiello, e quindi hanno anche in questo caso dato una dimostrazione di flessibilità e di possibilità di poter rimediare a dei glitch inaspettati.
Marco, cogliamo l'occasione di quest'altra notizia per ringraziare degli altri donatori.
Assolutamente sì, a questo giro ringraziamo Alessandro Alcibiade, peraltro uno dei conferenzieri della scorsa Astronauticon, che vi rimandiamo ad ascoltare con il suo intervento sulla gravità artificiale sul nostro canale YouTube, e Francesco Capovilla.
E rimaniamo in tema perché siamo arrivati all'apogeo di questa missione, di questa puntata, cioè il momento in cui vi ricordiamo che il podcast che state ascoltando, Astronauticast, è un'iniziativa di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, un'associazione culturale senza fini di lucro per la divulgazione dell'astronautica e delle discipline collegate allo spazio. La nostra attività si basa interamente sui contributi volontari dei nostri collaboratori, per esempio gli articolisti che scrivono le notizie di cui vi parliamo e che cominciamo a ringraziare. E la nostra unica fonte di sostentamento sono le vostre donazioni. Se volete contribuire alle nostre attività, quindi potete iscrivervi ad ISAA secondo le modalità indicate sul sito isaa.it. Questo è un modo per darci una donazione annuale, quindi il rinnovo annuale dell'iscrizione, oppure potete fare delle donazioni una tantum o ricorrenti con le modalità indicate invece sul sito del nostro podcast astronauticast.it. Ma ci sono altri modi per aiutarci che non riguardano l'invio di denaro. Potete per esempio condividere i nostri contenuti, condividere gli episodi del nostro podcast, gli articoli di Astronauti News di cui vi parliamo, i video del nostro canale di YouTube, condivideteli con i vostri amici in modo da esporli accidentalmente ad argomenti che potrebbero poi essere interessanti per loro. Diffondeteli sui vostri canali social preferiti. E un'altra cosa che vi chiediamo di fare è di recensire Astronauticast sulla vostra piattaforma di podcasting preferita, quella da cui scaricate per esempio regolarmente, perché siete ascoltatori regolari, vero? I nostri episodi, e quindi questo è molto utile per farci conoscere anche su queste piattaforme. C'è qualche altro ringraziamento che vogliamo fare?
Paolo, abbiamo l'ultimo dei nostri donatori di oggi, il nostro donatore ricorrente Giampaolo Frello, e poi siccome so che molti nostri ascoltatori sono anche avidi consumatori di podcast in generale, anche se non lo pubblicizziamo mai perché è lì un po' in modo sperimentale, se usufruite del sito spreaker.com ci trovate anche su quella piattaforma. Siamo ben nascosti, ma i nostri ascoltatori anche lì continuano a crescere.
E conclusa questa fase di apogeo, possiamo continuare verso il perigeo con le rubriche di questa puntata, iniziando dalle storie di nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
In questi giorni c'è uno di quegli anniversari talmente tondi e talmente importanti che è impossibile non parlarne. Parliamo del 31 gennaio, che è la data, in particolare il 31 gennaio 2008, la data del 60° anniversario del lancio di Explorer 1, il primo satellite artificiale lanciato dagli Stati Uniti, che segna non solo la conquista dello spazio da parte degli americani, ma anche l'entrata in gara degli Stati Uniti nella corsa allo spazio degli anni 50 e 60 con l'Unione Sovietica. Ricordiamo che il 4 ottobre del 1957 l'Unione Sovietica aveva immesso in orbita il primo satellite artificiale della storia, lo Sputnik 1, che nel dicembre di quell'anno del 1957 gli americani avevano subito un'ulteriore umiliazione con l'esplosione in rampa del Vanguard 1, quello che avrebbe dovuto essere il primo satellite americano, seguito poi appunto il 31 gennaio del 1958 con il lancio avvenuto con successo dell'Explorer 1, avvenuto con un razzo progettato dal gruppo di Wernher von Braun, un razzo chiamato Junone 1, Juno 1, che era un'evoluzione di un altro di un razzo derivato dalla V2, sempre di von Braun, chiamato Jupiter C. Ci sono alcuni fatti, alcune curiosità interessanti sul lancio di Explorer 1 in generale, su questa missione. Intanto fu la prima in cui venne fatta una scoperta importante nello spazio, nello spazio, cioè le fasce di radiazione che portano il nome di James Van Allen, cioè il fisico americano che progettò lo strumento montato sul satellite con il quale vennero fatte le misure che portarono a questa scoperta. Misure di raggi cosmici con un contatore Geiger, cioè un rivelatore di raggi cosmici. Van Allen aveva progettato questo rivelatore di particelle in modo che potesse essere adattato sia al Vanguard, che esplose quindi in quel tentativo di lancio a dicembre del 1957, sia appunto sul razzo di von Braun in cui ebbe successo. Il satellite vero e proprio era lungo, il corpo del satellite era lungo 2,5 metri, ma il satellite vero e proprio era più piccolo, era lungo circa 95 centimetri ed era montato sull'ultimo stadio a propellente solido dei quattro del lanciatore Juno al momento del lancio, e circa metà di questo corpo finale del razzo era costituito appunto dal quarto stadio con cui era rimasto collegato il satellite. Aveva la forma di un lungo cilindro lungo e stretto che pesava soltanto 14 kg, quindi era un oggetto molto più piccolo dell'ottantina di chili dello Sputnik 1, ma ricco di strumenti scientifici. Oltre al contatore Geiger c'erano dei rivelatori di micrometeoriti, cioè dei sensori che potevano rilevare con varie tecniche gli impatti di micrometeoriti con la superficie del satellite, e poi anche naturalmente i sistemi di trasmissione radio, i trasmettitori radio per mandare a terra i dati. E naturalmente le batterie, che occupavano circa la metà del corpo del satellite, che dovevano tenere in vita questo oggetto per la missione per la parte utile della sua missione. Ricordiamo, venne lanciato il 31 maggio l'Explorer 1 e si persero i contatti il 23 di maggio del 1958. Un'altra curiosità su questa missione è che il satellite fu costruito dal Jet Propulsion Laboratory di quello che oggi è la NASA. Oggi diamo per scontato che il JPL si occupi di gestire e di progettare missioni scientifiche. Sono del JPL, per esempio, i famosi rover marziani Spirit, Opportunity e Curiosity. Ma Explorer 1 fu il primo satellite, la prima sonda scientifica curata, costruita, gestita e operata dal Jet Propulsion Laboratory, che fino a quel momento si era occupata soprattutto di propulsione a getto, da cui prende il nome proprio questa istituzione. Propulsione a getto con dei piccoli motori a propellente solido che erano stati studiati dal JPL per il decollo assistito degli aerei, quindi in ambito aeronautico. Explorer 1 era stato lanciato in un'orbita fortemente ellittica con un perigeo a 358 km di altitudine e un apogeo a 2550 km che ha mantenuto Explorer 1 come compagno di viaggio della Terra per molto tempo, per una dozzina di anni. Explorer 1 è rientrato nell'atmosfera il 31 marzo del 1970, quindi molti anni dopo il primo compagno di viaggio della Terra, lo Sputnik 1, che rientrò nell'atmosfera soltanto pochi mesi dopo. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo. Continuiamo con le rubriche, con i tour dell'Avero, cioè la nostra guida turistica Veronica è andata a curiosare nella stazione spaziale raccontandoci l'interno di ogni modulo, spiegandoci come è fatto e che cosa contiene, e conclude questo suo tour della stazione spaziale con il modulo europeo Columbus, con il laboratorio europeo Columbus, che festeggia in questi giorni un anniversario altrettanto importante per noi europei, cioè questo laboratorio Columbus venne lanciato 10 anni fa, l'8 di febbraio, se non ricordo, il 7 di febbraio, scusate, del 2008. Ascoltiamo quest'ultima puntata del Tour dell'Avero.
Stiamo per entrare in Columbus, il contributo europeo più grande alla stazione spaziale. È stato costruito da Thales Alenia Space e Airbus, così come Harmony e Tranquility, ed è stato lanciato sullo Space Shuttle Atlantis il 7 febbraio del 2008, a bordo della missione STS-122. Questo modulo è controllato dal Columbus Control Center in Germania, a Oberpfaffenhofen, vicino a Monaco. Misura 4,5 metri di diametro esterno e 6,8 metri di lunghezza. Qui sopra, sul latch che collega il modulo al resto della stazione, vediamo infatti le patch di missioni esclusivamente europee, di cui in primo piano anche la patch di Futura disegnata da Ricky. Columbus può ospitare fino a 10 payload racks attivi, cioè 10 postazioni per esperimenti, dei quali 5 di ESA e 5 di NASA. Iniziamo a vederli. Partiamo come al solito dalla parete di sinistra, dove troviamo lo European Drawer Rack. È un impianto modulare che può portare fino a 7 esperimenti di media grandezza ed è stato pensato da ESA per soddisfare le moltissime richieste della comunità scientifica di poter fare ricerca nello spazio. Infatti è flessibile, cioè può ospitare esperimenti di discipline diverse. E è autonomo, quindi ogni spazio ha il suo impianto di raffreddamento, il suo impianto elettrico, il suo sistema di dati e via dicendo. Ha anche una postazione di downlink per una videocamera 3D di ESA. Sopra la nostra testa c'è il Fluid Science Laboratory, sempre di ESA. Qui si studia il comportamento delle sostanze in microgravità,
Sulla Terra le varie sostanze sono soggette a fenomeni come la sedimentazione e la stratificazione. Qui si cerca di capire come tutti questi aspetti cambiano nello spazio. Si analizza anche l'interscambio di calore e di massa e anche il modo in cui le leghe metalliche si liquefanno e si solidificano. Diciamo che è un piccolo laboratorio di scienza dei materiali in microgravità. Ogni contenitore è un cubo di circa 30 cm x 30 x 40. Interessante il fatto che gli esperimenti qui dentro possono essere sia gestiti dagli astronauti che gestiti dal team di Terra, ma possono anche funzionare in modalità completamente automatica. Sulla nostra destra vediamo l'Express REC, che sta per Expedite the Processing of Experiments to Space Station. È un'altra postazione modulare che ospita esperimenti, ma questa è di NASA. Alcuni contenitori, soprattutto i più piccoli, possono essere inseriti o anche tolti dall'Express REC per essere portati a terra, mentre altri rimangono qui per tutta la vita della stazione spaziale. Sopra all'Express REC c'è questo spazio con un contenitore trasparente a soffietto e qui dentro viene fatta crescere la lattuga. Sul pavimento c'è lo European Stowage Rack o Transport Carrier. Fondamentalmente è un magazzino che può contenere fino a 400-410 kg di strumentazione o di esperimenti ed è diviso in 6 sezioni separate per fare più ordine. Può anche essere usato come tavolo da lavoro. Poco più avanti vediamo il Zero Gravity Stowage Rack, che non sono altro che borsoni fatti in Nomex flessibile. Il Nomex è un materiale ignifugo e isolante. Sulla Terra questo tipo di borsoni non potrebbe contenere oggetti molto pesanti, ma qui nello spazio si può riempire come si vuole e ha un volume di 1 m³. Quasi tutto il soffitto è costituito da stowage rack. Ma gli oggetti non sono riposti a caso, lo stoccaggio nella stazione spaziale è gestito con un inventario in cui viene segnata la posizione di ogni singolo oggetto. A vederli così potrebbero sembrare dei cassettini con poco spazio, ma questa sezione si sviluppa oltre il soffitto per circa 1,5 m e ha un lato sganciabile. Questo perché è accessibile anche da sopra, cioè in pratica si stacca un lato del soffitto e lo si ruota verso l'altra parete. È un po' come una soffitta. Il BioLab di ESA supporta esperimenti sulla vita in microgravità. Parliamo di vita di microorganismi, di piccole piante e di insetti, ma può anche andare più nel dettaglio e studiare il comportamento di cellule e tessuti. Ci sono delle centrifughe, queste sotto ai laptop sono unità a temperatura controllata in cui possono essere inseriti esperimenti per i quali serve una determinata temperatura. E qui, proprio dietro ai computer, c'è un altro glove box, uno spazio in cui gli astronauti possono inserire le mani, che saranno protette da dei guanti integrati nella struttura, e manipolare gli esperimenti che stanno dietro e che non devono venire a contatto con l'atmosfera della stazione. Facciamo un altro passo verso il fondo e andiamo a vedere questo apparecchio su cui Thomas Pesquet ha appiccicato la patch della sua missione prossima. Si chiama MARES, il Muscle Atrophy Research Exercise System. È usato per fare ricerche, appunto, sul sistema muscolo-scheletrico e sulla fisiologia neuromuscolare. Grazie a questo attrezzo si possono capire dettagliatamente gli effetti della microgravità sul corpo umano, per poter poi prendere le adeguate contromisure per mitigare gli effetti negativi, come ad esempio l'atrofia muscolare. Ricordiamo che anche il cuore è un muscolo e se sulla Terra ha il suo bel da fare nel pompare il sangue nelle nostre vene combattendo ogni giorno con la gravità, qui sulla stazione non c'è bisogno di tutto quel lavoro e anche il cuore tende a rilassarsi, purtroppo indebolendosi. Mares è un attrezzo particolarmente avanzato, può far fare esercizi con molte angolazioni diverse. Possiamo considerarla una piccola palestra in miniatura. Piccola fino a un certo punto, perché comunque, per gli standard della stazione, è una struttura abbastanza imponente. Gli astronauti per questo la chiamano mostro, ma la chiamano così anche perché è stato particolarmente ostico da installare. Oltrepassiamo gli Stowage Rex sul soffitto e incontriamo lo European Physiology Modules. Tutti questi apparecchi servono a studiare gli effetti del volo prolungato nello spazio sul corpo umano. Avete presente quando gli astronauti prima del volo a terra vengono sottoposti a una serie di esami medici e esercizi fisici per capire i valori del loro organismo, che è ognuno diverso dall'altro? Ecco, in quella fase vengono presi i valori di riferimento per ogni astronauta e qui vengono poi registrati e inviati a terra i nuovi dati presi in microgravità. Questo qui, poco più avanti, è uno dei due laboratori medici del modulo Columbus. In questo, che è lo Human Research Facility 2, c'è una centrifuga in cui viene riposto il sangue degli astronauti. La centrifuga serve a separare le sostanze biologiche con densità diverse. Può contenere fino a 50 millilitri di fluido, che può anche essere raffreddato in vista del ritorno nei laboratori a terra. Qui c'è anche il Pulmonary Function System, che serve a monitorare il lavoro dei polmoni e a valutare la concentrazione dei diversi componenti di gas inspirati dagli astronauti, quanto ossigeno, quanta anidride carbonica. Se c'è uno Human Research Facility 2, deve esserci anche l'uno. E infatti lo troviamo sulla parete opposta. Questo ospita sistemi un po' diversi dal 2, come esperimenti sullo studio delle cellule degli astronauti, oppure Ultrasound, che è un sistema a sonografia che utilizza gli ultrasuoni per produrre immagini dinamiche di organi, tessuti e flusso sanguigno. E poi c'è SLAMD, lo Space Linear Acceleration Mass Measurement Device, che misura la massa degli astronauti in orbita. Arriviamo quindi sul fondo del modulo, dove, sotto la bandiera di ESA, incontriamo Paxi, che è la mascotte dell'Agenzia Europea, che ha anche il suo sito internet, in cui spiega lo spazio ai bambini. Al centro ci sono due monitor che riproducono le immagini riprese da due telecamere interne al modulo. Sotto il monitor di sinistra troviamo un altro dei sistemi di caution and warning che avvertono gli astronauti in caso avvenisse uno di quei spiacevoli inconvenienti che possono essere incendi o depressurizzazioni. Al di sotto, queste power unit contengono fusibili e interruttori per dare e togliere potenza agli esperimenti esterni al modulo. Mentre qui sotto, sotto al monitor di destra, ci sono due dischi rigidi che salvano i dati della telemetria oppure dei video da mandare a terra. Questi due sono relativamente recenti, sono stati installati nel 2016, mentre prima erano dei registratori a nastro che servivano comunque allo stesso scopo. Columbus non è finito qui, ma come abbiamo appena detto e come Kibo, ha anche degli esperimenti esterni. Fuori dal modulo c'è ad esempio lo European Technology Exposure Facility, che è di ESA, e ospita almeno 9 postazioni per fare esperimenti con campioni esposti allo spazio. Ma non devono essere per forza materiali da studiare, ci possono essere anche dei rilevatori di radiazioni o di temperatura. C'è ad esempio un rilevatore per capire gli impatti dei micrometeoriti, un altro per capire la quantità di ossigeno atomico nello spazio, che come avevamo già visto in BIM ha un certo ruolo nel degrado di alcuni tipi di materiali. Al di fuori della stazione c'è anche lo strumento SOLAR, il Solar Monitoring Observatory,
che serve a studiare la radiazione solare nello spettro degli ultravioletti, del visibile e degli infrarossi. Un altro esperimento interessante esterno a questo modulo è Vessel ID. È a bordo di Columbus dal 2010 e serve a monitorare il traffico marittimo. Esperimenti di questo genere sono già stati utili in passato per identificare ad esempio navi illegali, quelle per il traffico di esseri umani o per la pesca o per lo scarico di materiale non autorizzati. Da non dimenticare che qui fuori c'è anche HDEV, che è quel sistema di telecamere che ci permette di vedere il nostro pianeta dallo spazio. Bene, con questo video concludiamo la nostra visita alla Stazione Spaziale Internazionale. Così, se fra qualche anno andremo a visitarla da turisti, ci sentiremo a casa. O almeno, quando sarà deorbitata, potremo sapere con esattezza quale pezzo di quale modulo ci è caduto in giardino.
Faccio un ringraziamento particolare a Veronica per questa visita guidata alla Stazione Spaziale, non solo perché è un'idea originale ed è una informazione utile da dare, ma anche perché l'ha fatta veramente con grande impegno, di settimana in settimana, documentandosi ovunque, cercando di descrivere ogni angolo della stazione spaziale.
Sì, dopo che
si è documentato ovunque tranne chiedere a me la cosa più lo devo dire, che sennò il povero Valerio Papé ci rimane male, perché è stato Valerio Papé a disegnare il simbolo di Futura. Io ho disegnato la patch della Soyuz TMA-15M, ma essendo la stessa missione, davvero si è confuso.
Infatti, scriviamolo anche nel video di YouTube quando lo metti stand alone, perché è giusto che...
Ma vabbè,
e a proposito di YouTube, ricordiamo che l'intera serie delle visite guidate ai vari moduli è disponibile come playlist su YouTube, che potete rivedere, riascoltare, non soltanto come episodi del podcast.
Dicevo giusto questa mattina a Marco che adesso la Stazione Spaziale Internazionale è finita, il prossimo probabilmente sarà il Deep Space Gateway, e lì mi sarà più facile perché potrò fare un modulo all'anno, perché ora che mandano su quello dopo.
Nel frattempo i nostri ascoltatori hanno chiesto le visite guidate di tutte le Salyut,
no,
della Mir,
no,
e anche dello Skylab e di Tiangong 1.
Non ce la posso
e
fare.
Due. Quindi, in attesa del Gateway, hai qualcosa da fare. Prima ho ricordato diversi anniversari lieti, importanti di questi giorni, ma in questi giorni cadono anche degli anniversari tragici per la storia dell'esplorazione spaziale. Marco, quali sono questi anniversari?
Vorrei ricordarli brevemente ma doverosamente, perché questa settimana appena trascorsa, includendo anche oggi, è un po' la settimana nera dell'astronautica, dove il destino beffardo ha voluto riunire un po' gli anniversari delle più grandi tra le tragedie, quantomeno quelle americane, di persone che hanno perso la loro vita o per l'impresa di esplorare il cosmo o ancora prima di partire. Il 27 gennaio del 1967 hanno perso la vita tre astronauti americani che erano chiusi nell'Apollo 1, che sono stati colpiti da un incendio durante una prova al suolo e purtroppo hanno perso la vita. Il 28 gennaio del 1986 la tragedia dello Shuttle Challenger, esploso durante le fasi dell'ascensione poco dopo la partenza, e che ha portato con sé sette membri dell'equipaggio, tra cui la prima maestra che doveva partecipare al programma Teacher in Space, Christa McAuliffe. E il 2 di gennaio del 2003 purtroppo
febbraio.
Lo stesso destino, febbraio, grazie Riccardo, è toccato al 7 del Columbia, che invece sono periti in fase di rientro quando il foro creato da un pezzo di schiuma isolante dell'external tank ha colpito, senza che nessuno si accorgesse della gravità dell'episodio, il bordo dell'ala dello shuttle, in cui poi è penetrato del plasma, diciamo, l'aria surriscaldata dal rientro dello shuttle, portando anche qui purtroppo alla morte di tutti i membri dell'equipaggio. Quindi ricordiamo come loro, anche altri colleghi, per esempio ci sono altri colleghi russi che hanno perso la vita a bordo di una Soyuz, ma in un periodo diverso, tutte le persone che hanno sacrificato la loro esistenza per avanzare quello che è forse l'ultima frontiera dell'umanità, l'ultima frontiera dell'esplorazione scientifica, quella del cosmo.
Rimaniamo in tema di anniversari con il primo link della settimana. Ancora parliamo dell'anniversario del 60° del lancio di Explorer 1, perché in questa occasione la NASA ha predisposto un sito commemorativo, un sito web commemorativo con una serie di foto, di video, di documentari e altro materiale. Per la verità non si sono sforzati più di tanto e molte delle sezioni di questo sito linkano semplicemente delle pagine su altri siti della NASA che raccolgono una serie di informazioni storiche e tecniche, ma ci sono altre sezioni nuove e curiose. Per esempio c'è una parte del sito dove si possono scaricare dei poster da stampare, dei file PDF, dei poster commemorativi che si possono stampare. Quindi date un'occhiata doverosamente a questo sito di un evento così importante per il programma spaziale americano e anche per la storia dell'esplorazione dello spazio. Dalla storia torniamo all'attualità, perché Ricky, ci sono delle foto di un lancio recente con il prossimo link.
Sì, volevo chiedere se Veronica voleva dire una cosa prima.
Sì, ma lo aggiungo come link della settimana, vai pure tu.
Allora, sì, non abbiamo, se siete appassionati di SpaceX sarete già tutti in fermento perché non abbiamo detto niente del lancio del Falcon 9 di ieri. Lo diciamo adesso come appendice nelle note dell'episodio per la galleria fotografica, appunto, del lancio Falcon 9, che è con successo ha messo in orbita il satellite militare per telecomunicazione GovSat 1, un satellite costruito da una joint venture del Lussemburgo. Il lancio è avvenuto con successo ieri mercoledì 31 gennaio da Cape Canaveral, dalla rampa SLC-40, che sappiamo che adesso è quella deputata, diciamo, ai lanciatori piccolini di SpaceX, mentre la rampa 39A servirà per il Falcon Heavy. Pur essendo un lancio di routine, c'è sempre qualcosa di nuovo, di curioso da dire quando per adesso vengono lanciati qualche vettore di SpaceX. È che, essendo il satellite pesante, non era previsto il recupero del primo stadio, però Elon Musk ha postato una foto del primo stadio galleggiare sull'oceano. Questo perché ha detto che, nonostante fosse una missione senza il recupero del primo stadio, hanno voluto ugualmente testare un particolare profilo di rientro con una frenata molto molto violenta del primo stadio, per vedere se poteva farcela. In effetti lo scopo non si è schiantato, ha frenato fino a riuscire a posarsi senza disintegrarsi, ma non c'era la chiatta perché non volevano recuperarlo, volevano testare anche questo scenario, perché comunque non è finita per SpaceX le varie diciamo upgrade e tentativi di recupero. Pensate che potenzialmente vorrebbero anche recuperare il fairing dei loro razzi, proprio per recuperare il più possibile, minimizzare e abbattere ulteriormente i costi.
E rimaniamo agli anniversari, perché il prossimo link riguarda proprio l'anniversario dell'incidente del Challenger, Veronica.
Sì, esatto, prima parlavate appunto di questo triste anniversario e Marco ha accennato all'insegnante Christa McAuliffe. Ecco, adesso a 32 anni di distanza, Ricky Arnold e Joe Acaba terranno sulla stazione spaziale alcune delle lezioni che doveva fare lei. Lei era un'insegnante e doveva fare degli esperimenti sui fluidi in orbita e studiare le leggi di Newton. Quando saranno sulla stazione spaziale insieme a Ricky Arnold e Joe Acaba, faranno questo per loro e saranno riprese queste lezioni e trasmesse dal sito www.challenger.org.
E il prossimo link riguarda una missione heavy metal della NASA. Di cosa si tratta, Veronica?
Sì, corretto, siamo ancora abbastanza in anticipo sulla tabella di marcia, però questa settimana è uscito il sito internet della missione che io chiamo psiche e che Mike chiama psyche, che è quella che vedrà una sonda che sarà lanciata nel 2022 verso un asteroide fatto di metallo. Quindi la notizia è che questa settimana è uscito il sito internet. Se volete andare a vedere la timeline, il tipo di missione, che tipo di strumentazione ha a bordo questa sonda, potete andare su http://psyche.asu.edu.
E vedere il sito il sito ufficiale di una missione futura è un punto importante, è un evento importante nei lunghi passi che poi porteranno al lancio e allo svolgimento di questa missione. Quindi è un piacere avere questa tappa e cominciare a conoscere questa sonda, questa missione, soprattutto l'oggetto, l'asteroide che andrà a visitare. Questo era l'ultimo link della settimana e prima di rientrare sulla Terra vediamo quali sono i prossimi eventi spaziali con la nostra Astronautic Agenda. Ricky?
Allora, domani, venerdì 2 luglio 2018, abbiamo in programma un lancio di un
2 luglio?
Lunga marcia... 2 maggio ho detto.
2 luglio
ho
detto.
2 luglio, 2 febbraio, scusa. Cioè, scusate.
Le vacanze sono ancora lontane.
Sì, nel mio cervello. 2 febbraio abbiamo un lancio di un lunga marcia 2D con il satellite Zhang'eng 1, che è interessante perché i cinesi vogliono provare a vedere se c'è una correlazione tra terremoti e alterazione della ionosfera. Quindi interessante studio che speriamo possa portare qualcosa in più alla conoscenza e alla prevenzione soprattutto dei terremoti. Poi abbiamo in programma la EVA 44 che ho accennato prima, da parte dei russi. È interessante perché in questo momento a bordo della ISS ci sono solo 2 russi, quindi saranno proprio loro a effettuarlo, cioè Anton Skaprlov e Misurkin. Sul calendario vero non è scritto niente perché non si sa di preciso cosa fanno, non hai trovato nulla?
Credo che si sappia cosa fanno, non sono andata a cercare in realtà nel dettaglio, mi dispiace.
Va bene, se c'è qualcosa di interessante comunque ve lo ricorderemo certamente. Diretta su NASA TV domani alle 15:30 ora italiana, scusate, non domani, venerdì 2 febbraio. Sabato,
Ricky, scusa, dimmi. Solo per dire che chi segue le EVA può anche sintonizzarsi su forum astronautico, dove in genere abbiamo un paio di utenti zelantissimi nel riportare quasi in tempo reale aggiornamenti e notizie, quindi anche se non abbiamo i dettagli qui, se siete davvero curiosi li trovate su forum astronautico.
Passando a sabato 3 febbraio abbiamo un lancio giapponese da Kagoshima con il satellite, anzi con il CubeSat Tricom 1R. In realtà il lanciatore è l'SS 2525, questa volta invece è vero è stata ultra dettagliata, infatti questa diciamo è una missione 2.0 perché il primo tentativo non era andato a buon fine. E questo tipo di lanciatore sono quei lanciatori molto, molto piccoli, poco più di razzi amatoriali, li chiamano sounding rocket, e possono ovviamente per stazza solo alloggiare piccoli carichi. Nel primo lancio sperimentale dimostrativo purtroppo una perdita di comunicazione col razzo durante l'ascesa ha impedito l'accensione del secondo stadio, e quindi non essendoci asceso il secondo stadio tutto il carico è andato perso. Qui ci riproveranno e speriamo che questa volta vada tutto bene. Si passa a lunedì 5 febbraio con un contatto ARIS con una scuola del North Carolina, sarà un contatto diretto e lo effettuerà Scott Tingle. Poi martedì 6, cosa, il lancio del Falcon Heavy?
Non hanno presunto? Ancora detto di no, non hanno ancora detto di no, è presunto.
Bene, quindi vabbè, occhi puntati su probabilmente l'evento più atteso degli ultimi mesi, e sicuramente saremo qui a raccontarvelo se andrà a buon fine, se accadrà. Ci sarà sempre Chris là, come al solito, che ci aggiornerà su Twitter certamente. Mercoledì 7 febbraio c'è una conferenza a Pisa con Roberto Battiston, e una conferenza anche promossa dall'Aeronautica Militare Italiana, che si articola in varie sezioni con lo scopo di dare una panoramica sull'attuale situazione dell'esplorazione dello spazio, robotica e umana. Quindi sono più interventi, uno alle 9:30, uno alle 10:50, uno alle 11:50, presso la scuola, presso l'Aula Magna della Scuola Superiore Sant'Anna in piazza Martiri della Libertà a Pisa. E sul calendario trovate anche l'informazione nel caso vogliate informazioni o addirittura prenotarvi nel caso ce ne sia bisogno. Giovedì torniamo noi con la puntata, cos'è? 17? No.
18.
18. 18.
Per questa missione è tutto, iniziamo il rientro nell'atmosfera con i saluti. Salutiamo Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti, grazie per averci seguito, alla prossima puntata.
Un saluto anche alla guida turistica spaziale Veronica Remondini.
Ciao da Veronica da Verona e speriamo di rivederci la settimana prossima con una super notizia da raccontarvi, dai.
E un saluto e un ringraziamento al Podcon, al podcast controller Marco Zambianchi.
Buonasera a tutti voi, è stato un piacere essere qui ai microfoni e ai potenziometri dopo qualche settimana di assenza. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. Fino al prossimo episodio, ad Astra!
Questa ce la siamo segnata, Ricky.